Tutorial, il programma che risolve problemi.
Signore, mi sono fatta un amante. Sì, ho un amante, Alexander Petrovsky.
Cosa, quel vecchio?
Chiedo perdono, ma non è esatto. Il mio amante non è vecchio, è navigato, è saggio e molto sexy.
È davvero sexy?
Molto. Giusto ieri me lo sono quasi fatto in pieno parco.
Cosa te l'ha impedito?
La comune decenza.
Ah, ho capito.
E anche il fatto che non sono ancora pronta ad amare. Devo fare una bella ceretta.
Beh, allora sbrigati a depilarti e non fare la difficile con un uomo difficile, cara.
Ma come fai a dire non è vecchio? Charlotte mi ha mandato la foto via email. Avrà 60 anni.
No, ha l'età perfetta per un amante, cioè 50 anni.
È l'uomo ideale, grande scultore e sa fare l'amore.
Oh, scrivi versi adesso. E dove hai trovato la sua foto?
Su Google, cara.
Su Google, cara.
Dovessimo fare un quiz, la risposta sarebbe molto, molto,
molto facile,
Perché abbiamo ascoltato un estratto della serie cult di fine anni 90, per cui sono già passati un po' di anni. Sex and the City, ambientata a Manhattan, dove vivevano Samantha, Carrie, Miranda e Charlotte. Chissà se il loro modo di vivere in questi 20 anni e oltre e di comunicare la loro vita sessuale è cambiato. Oggi a Tutorial non si parla di amanti, ma si parla anche di sesso e
anche di fare all'amore.
Fare all'amore, esatto, e vediamo di capire come questo tema è trattato, naturalmente lo ribadiamo, non a livello personale, privato, quelle sono questioni assolutamente individuali, ma di come il tema sesso viene gestito a livello pubblico, a livello della società nella quale tutti viviamo. E allora, buongiorno, io sono Daniele Oldani, c'è Mirko Bordoli al mio fianco, Andrea Colosio si occupa della parte tecnica e Tania Ciriaco invece risponde alle vostre telefonate, ai vostri stimoli telefonici.
Inviateci degli stimoli telefonici.
Adesso cerchiamo anche di capire cosa e cosa chiediamo al nostro pubblico, però abbiamo già un ospite.
Sì, abbiamo Christine Ries, che è pedagogista sessuale e sexological body worker di piaceredonna.ch Bellinzona. Eccola qua, buongiorno Christine.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Buongiorno Christine,
benvenuta.
Chi ci segue sulla 2 può anche vederla, naturalmente in diretta televisiva o anche in diretta streaming. Abbiamo tante domande, Christine, come ovviamente è logico che sia, ma la prima domanda è la più difficile, no, in realtà la più facile,
è la più
vero
facile.
Mirko?
Facile così così, le chiederei per cortesia un aggettivo per definire il sesso oggi nel 2021.
Oh, un aggettivo, vuol dire di già ridurre la sessualità
certo.
a un'etichetta, di qui un aggettivo per la sessualità di oggi, io direi fluidità.
Fluida, quindi stiamo vivendo un'epoca fluida, vuol dire che certe dinamiche non sono più precise, no? Non è detto che quello che vediamo sia quello che è in realtà, è un po' questo il senso.
Sì, vuol dire che piano piano ci allontaniamo da quello che erano le etichette, non so se io penso fino a 30-40 anni fa si era uomo o si era donna, si era etero o omosessuale, non ancora fatto il coming out magari, quindi era molto più difficile, no? E magari tanta gente non si trovava bene in questi cassetti, in questi compartimenti stagni. Oggi siamo molto più fluidi, c'è più libertà di espressione.
Bene. Ancora una cosa e poi andiamo con una canzone. Pedagogista sessuale ci è chiaro, sexological body worker ce lo traduca per noi comuni mortali, cosa vuol dire?
Allora, il sexological body worker lavora anche con il corpo, non necessariamente, ma anche con il corpo, e non siamo fatti soltanto di mente, ma anche la nostra risposta del nostro corpo in un ambito così molto intimo e delicato può essere importante capire certi meccanismi, e quindi io mi focalizzo soprattutto nei percorsi individuali o di coppia su quello che potrebbe essere la risposta del corpo.
Molto bene, grazie Christine per questo primo giro di parole. Il pubblico io lo coinvolgerei, dimmi tu Mirko se sei d'accordo, vorrei capire cosa vuol dire per loro oggi parlare di sessualità.
Sì, è una cosa importante della vostra vita?
Ne parlate liberamente, insomma c'è stata un'epoca in cui noi siamo figli degli anni 60, i nostri genitori non ci parlavano di sesso, era una cosa totalmente tabù, non se ne poteva parlare. Oggi come funziona con i vostri figli, con i vostri nipoti? Avrete esperienze anche con le nuove generazioni. E che impressione vi fa sentir parlare di sessualità alla radio? Perché anche questa è una cosa che ci interessa molto. Ovviamente cercheremo di usare tutto il tatto necessario per parlarne in maniera approfondita, ma con grande eleganza.
C'è già un messaggio.
Vai.
Un aggettivo? Magnifico.
Magnifico. Tra l'altro, forse non tutti sanno che questa canzone, sai chi l'ha scritta?
No.
Tic, 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 tic. Il tempo che
Laura
scorre.
Pausini?
No, Michele Zarrillo.
Zarrillo?
Sì, quello dell'elefante.
Sì, 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 non ci posso credere.
Lui,
sì, sì,
l'ha scritta lui. L'ha scritta lui.
Okay.
Michele Zarrillo, Sesso S, anni 70, sentite con che vigore si parlava del sesso, mm-hmm. un po' anche come atto di ribellione, come elemento di ribellione.
Certo.
Cosa ci dicono da casa?
Prima dei 18 anni era un po' tabù parlarne in casa, ora se ne parla liberamente, ma ogni tanto c'è un po' di imbarazzo. Penso che si dovrebbe parlarne di più e più liberamente. Non è niente di male, anzi. Un altro messaggio, trovo che sia importante parlarne ed essere accompagnati da figure professionali. Il sesso non dovrebbe essere un tabù, ma purtroppo anche con i figli o con coppie di amici se ne parla sempre molto poco. In generale, sia i giovani sia gli amici preferiscono rivolgersi privatamente alle persone competenti in materia. Grazie Stefania.
Ai consulenti. Invece c'è un ascoltatore che non si firma e ci dice: il sesso è assolutamente sopravvalutato da sempre e soprattutto nel giro di noi uomini. Maschi che si vantano anche in tarda età di prestazioni incredibili che servono solo da materiale durante discussioni insensate.
Sì.
Accidenti, questo è andato proprio giù.
Giù duro.
Pesantemente. Allora, siamo con Christine Rees, lo ricordiamo, pedagogista sessuale, Sexological Bodywork, che ci ha spiegato prima di cosa si tratta, piaceredonna.ch è il suo sito di riferimento. Abbiamo già diversi elementi. Qualcuno dice sesso sopravvalutato, ma vorrei tornare magari...
A Renato Zero.
No, a Renato Zero. Beh, insomma, c'è stata un'epoca in cui il sesso era ribellione, no? Parlare di sesso in un'epoca come gli anni 70, dove le regole erano ancora più strette, faceva impressione. Oggi fare una canzone come questa, sesso, una canzone sul sesso, forse passerebbe inosservata. È d'accordo, Christine?
Penso anch'io, ormai oggi ci siamo un po' abituati a tutto. La domanda, semmai, è... la qualità dell'informazione che io,
sì.
che io posso ottenere, no? Oggi in rete, in internet, penso che sia il punto più importante per i giovani, ma anche per quelli della nostra generazione, trovare le cose di nicchia si può, ma bisogna impegnarsi.
Bisogna cercare parecchio. Senta, Christine, siamo partiti da Sex and the City. Cosa è cambiato? È cambiato qualche cosa nel modo di affrontare la sessualità dagli anni 70, passiamo quindi agli anni 90?
Ma se diciamo negli anni 70 soprattutto si parlava di funzionalità della sessualità, si spiegavano come funzionavano, come funziona la riproduzione, quindi questo aspetto molto funzionale, anche perché l'avvento della pillola ha scombussolato un po' questo aspetto. Poi gli anni 80 sono stati gli anni segnati dalle paure, no? Legate alla sessualità, eccetera, eccetera. Quindi il focus era piuttosto su tutti i rischi che corri con la sessualità. Oggi, diciamo, in parte queste paure le abbiamo un po' lasciate alle spalle per aprirci appunto a più accettazione, cioè tendenzialmente, e se guardo per esempio trasmissioni come Sex Education che magari i giovani guardano, noto che si spazia proprio su tutti gli argomenti possibili, immaginabili, no? E quindi per questo che io prima ho detto la fluidità, diciamo stiamo uscendo dalle etichette e questo è un aspetto positivo, secondo me.
Ecco, stiamo un attimo su Sex Education. Per chi non lo conoscesse, è una serie
inglese
recente che viene proposta da Netflix, quindi da una piattaforma, e davvero parla di ogni aspetto legato alla sessualità in maniera molto molto chiara. Qualcuno prima diceva ci può essere un po' di imbarazzo. Allora mettiamoci nei panni di chi prova questo imbarazzo, magari qualche sessantenne, cinquantenne, abituato ad altre cose, magari si ritrova a vedere con il nipotino, il nipote di 15-16 anni la stessa serie ed è imbarazzato il genitore e non il figlio. Lei che consigli può dare a chi di fronte a questa valanga di informazioni molto palesi e molto chiare può trovarsi in difficoltà? È normale trovarsi in difficoltà?
È normale trovarsi in difficoltà proprio perché non siamo abituati a parlare di queste cose, e lì non direi che è una difficoltà che l'hanno i cinquantenni o i sessantenni, ma io incontro anche molti giovani che fanno fatica a varcare la soglia, a informarsi nel dialogo, preferiscono appunto piuttosto l'informazione virtuale. La soluzione o l'apertura a questo nell'individuale, io direi avere il coraggio di fermarsi un attimo, avere il coraggio di fare delle domande, avere il coraggio magari anche di cambiare rotta, di meravigliarsi a vicenda ponendo delle domande, e magari anche il coraggio di venire in posti dove ti viene reso più facile parlare di queste cose.
Come da lei?
Come per esempio nel salotto. Piacere donna, sì. Adesso non voglio farmi pubblicità, ma è un luogo di informazione, è un luogo dove si possono porre delle domande, dove spero che si ottengano anche delle risposte.
Chiaro.
Anche se magari all'inizio ho il timore di parlare di queste cose, no? È sempre abbastanza interessante, le persone che vengono da me, magari la prima, una serata informativa, la prima mezz'ora sono molto titubanti e mi chiedono, già prima di iscriversi mi chiedono: ma io devo parlare? No, non dovete parlare. E poi alla fine si chiacchiera ancora un'ora o due oltre l'orario della serata, magari.
Christine,
l'apertura, la voglia c'è.
Chiaro, continuiamo tra poco. Peraltro mi torna in mente la riflessione di un ospite che abbiamo avuto qualche tempo fa: le difficoltà non solo a parlare di sessualità, ma addirittura del corpo. Mi ricordo qualche mese fa si parlava con un ospite che ci diceva: ci sono dei ragazzi che magari hanno qualche difficoltà o qualche problema fisico a livello intimo e fanno fatica a parlarne, quindi non siamo ancora alla sessualità, siamo proprio alla parte del corpo che la sessualità viene rappresentata. Parliamo anche di questo, il pubblico ovviamente è invitato, noi continuiamo a chiacchierare e quindi tra una canzone e l'altra torniamo a parlare di amore e di sesso.
Allora ragazzi, il sesso è la cosa più bella che c'è, se accompagnato con un sentimento di amore e con la giusta compagna o il giusto compagno. Quindi non bisogna avere paura, ma assolutamente lasciarsi andare ed essere aperti a tutto, con il proprio compagno o con la propria compagna. Vi auguro una buona giornata.
Grazie a questo ascoltatore che apre un altro tema. Il sesso è solo il sesso con amore? Il sesso senza amore che cos'è? Anche questo è un altro aspetto. Oggi 2021 si può affrontare questo tema in maniera, credo, anche diverso. Altri messaggi dal pubblico.
Allora, ho 60 anni, il mio primo fidanzato mi diceva che certe cose una brava donna non le fa. Adesso l'ultimo con cui sto mi dice che sono fantastica perché faccio l'amore libera come un uomo.
Questo sarebbe interessante sapere quanto tempo fa, no? Si diceva certe cose, le brave ragazze non lo fanno.
Se ha 60 anni probabilmente siamo sui 30-40 anni, credo. Poi si parla tanto di sesso, ma poi ci sentiamo già in imbarazzo a chiamare in modo scientifico i nostri organi sessuali. C'è molto da fare, ci scrive Barbara. Poi qualcuno fa i complimenti alla nostra Christine Ries, donna, di piacere donna. Luana ci scrive: professionalità e utilità a 60 gradi. Un altro messaggio: salve, negli anni 70 si era pieni di speranza, negli anni 80 idem, oggi i ragazzi cominciano a 12-13 anni e sono già stanchi a 20. La libertà sessuale si viveva negli anni 70 e malgrado i divieti si riusciva a godere. Oggi si parla, si vede e non si gode, si ridiventa pudichi e poi ancora peggio è la situazione col Covid, ci scrive Susanna.
Ah beh,
avete capito qualcosa?
Sì, è un altro tema ancora, il Covid è un altro momento che ovviamente sta bloccando tutto e anche sulla sessualità immagino ci siano cose da dire. Christine Ries, quanti temi? C'è qualcosa che l'ha colpita in maniera particolare rispetto a questa prima onda di messaggi?
Mi sembra che era Barbara che diceva l'inesattezza dei termini, anche io lì ogni volta mi si drizzano un po' i peli sullo stomaco, ammesso che li abbia, ecco, per esempio in questo film molto bello, questa serie molto bella di Sex Education, a un certo punto viene fatta, mostrata una foto di una vulva, quindi la parte esterna degli organi genitali femminili, e durante tutta la trasmissione il tema gira attorno: ho fatto vedere la mia vagina. Non è un errore di traduzione, perché sono andata a controllare in diverse lingue, oppure a Londra ha aperto recentemente un bellissimo museo che fa vedere soprattutto vulve, e l'hanno intitolato The Museum of Vagina, quindi è un po', mi rattrista, anzi no, mi fa rabbia questo, perché dobbiamo diventare più attenti, e se io continuo a parlare di vagina o vagina pensando alla vulva, è come se io togliessi al piacere femminile tutta la parte esterna.
Certo.
Il piacere lo troviamo anche nella vagina, ma non è il punto più importante. E ci sono tantissime scoperte scientifiche che ormai da 20 anni sappiamo, che fanno veramente fatica a entrare nella conoscenza di tutti, no? Se io penso alla dimensione della clitoride, ancora oggi se dovessi andare a far vedere un disegno e fare un'inchiesta, penso che se ho fortuna il 30-40% delle persone sanno cos'è, gli altri mi risponderanno una farfalla, un fiore, un'orchidea o quant'altro, no?
Chiaro.
Quindi queste qui sono un po' la mia missione, ecco, mettere un po' i puntini sulle i, perché un ginocchio e una vulva e una vagina sono cose diverse.
Sono cose diverse. Ecco, tra i suoi contatti nota differenze tra uomini e donne, perché anche questo è un altro tema importante, oppure quest'onda che sta cambiando lentamente le cose coinvolge in egual misura le differenze di genere?
Anche qui a me non piace la generalizzazione, no? E non mi piace in un certo senso nemmeno fare questi due poli.
Due mondi.
Voglio uscire un po' da questa visione molto binaria, no? Proprio per tornare al discorso della fluidità. Io direi abbiamo tantissime cose in comune, abbiamo le nostre inibizioni, abbiamo l'anatomia che è fantasticamente uguale, anche questo da scoprire, anatomia tra uomo e donna è molto molto simile, abbiamo il desiderio di confermarci attraverso la sessualità, di creare l'intimità, di entrare nel dialogo con il nostro partner, di provare piacere, quindi qui siamo sicuramente tutti, io direi a questo punto tutti uguali, no? E abbiamo anche questo stress di dover soddisfare magari certe aspettative, no? Dove sicuramente siamo diversi nel modo di godere. Una donna tendenzialmente gode strada facendo, non è così importante la meta poi da raggiungere, importante è la strada che faremo lungo questo percorso intimo, mentre l'uomo è direi, sempre non volendo generalizzare troppo, ma direi tendenzialmente l'uomo, per l'uomo è più importante la meta, e quindi questo crea magari delle aspettative diverse di cui però non si parla o difficilmente si parla, oppure un aspetto per esempio della polarità, la risposta all'eccitazione maschile è diversa da quella femminile, mm-hmm. quindi se io non conosco questa dinamica del mio partner, facilmente magari parto dal mio vissuto e penso che questo modo come io provo piacere è il modo ideale per far provare piacere anche al partner, no? Ma non è detto che sia così, quindi io direi la soluzione è proprio quella di imparare a parlare di queste cose.
Christine, per una donna che viene da lei a piacere donna, è più facile aprirsi davanti a una figura femminile? Magari invece per un uomo è più difficile, visto che lei è donna?
Quello che è interessante, se io faccio le serate a tema, che sono serate di 2 ore, tutti seduti, è una mini conferenza se volete, il pubblico femminile di solito arrivano già a 2 o 3 tra amiche, eccetera, e ancora prima di iniziare stanno già chiacchierando, si sono mm-hmm. guardati in giro, e tra l'altro una serata tra donne, la disposizione delle sedie è a cerchio, no? Quindi il ghiaccio, se si vuole, è già rotto, è già sì. forse più facile, no? Se faccio una serata analoga per gli uomini,
lei lo fa a Bellinzona, vero?
Lei a Bellinzona,
ok, prego.
Cioè, centro del Ticino, quindi
sì.
se per faccio uomini... una serata gli uomini sono, devo mettere le sedie a teatro in fila, e arrivano uno a uno, non si guardano uno con l'altro, quello che poi però mi commuove sempre che alla fine della serata le sedie a teatro sono state spostate, hanno formato anche loro il cerchio oh. e tutti quelli che non volevano parlare sono magari quelli che si trovano più a loro agio a condividere, no? in questo spazio protetto dall'anonimato, cioè io non ho un legame con la persona con la quale condivido questa serata, ma trovo finalmente uno spazio dove posso parlare di certe cose.
Fantastico. Christine, tanti messaggi, ma soprattutto vogliamo allargare il nostro tavolo di discussione. Tra poco abbiamo una seconda ospite, ve la presentiamo con piacere. Fluidità, sì. La parola d'ordine di questo 2021, di questa epoca che stiamo vivendo, la smorfia, qui siamo tornati indietro di anni 80, esatto. Sì. Stiamo parlando di sesso, stiamo parlando di come viene vissuto la sessualità in questo inizio di nuovo decennio, un anno particolare, poi sul Covid ci torniamo, Covid e sessualità, mm-hmm. per cui credo sia interessante. Sì. Adesso invece messaggi.
Sì, io non faccio sesso ma l'amore, se non provo del sentimento non mi do, e per me conta molto la qualità più che la quantità. E poi un altro messaggio molto bello.
Scusa, firmato da un uomo o da una donna?
Da un uomo. Ho 67 anni. Devo riconoscere che ancora non riesco a parlarne con disinvoltura. Avendo avuto due figli maschi, mi è risultato ancora più difficile affrontare l'argomento. Me ne dispiaccio molto. Potessi ritornare indietro, mi sforzerei a farlo a qualunque costo. Grazie per l'argomento trattato con elegante tatto.
Grazie. Lorena invece ci scrive: sono convinta che col passare degli anni e di internet le cose siano migliorate, per cui un plauso a internet in questo senso. Davvero il mondo del sesso e dell'amore è fatto di tantissime sfumature e finalmente diventa facile trovare anche la propria sfumatura. In rete si trovano gruppi di persone che possono finalmente anche decidere di fare questo, di non fare quello, in totale libertà. Una volta non era così, quindi il fatto che davvero esistano gruppi per qualsiasi sì. cosa, è vero o no? Io preferisco bere il caffè con mezza bustina di zucchero. C'è il gruppo
certo.
di persone che bevono il caffè con mezza bustina
così
di zucchero.
Così nessuno si sente solo.
Esatto, né quello che lo beve senza zucchero e neanche quelli che lo bevono con una zolletta intera. Torniamo alla nostra discussione, c'è una seconda ospite che introduciamo con questo audio.
Con Making of Love credo che ogni giorno imparo sempre di più a comunicare con me stessa e con gli altri, cioè a intendere e continuare a chiedermi ogni giorno se in una situazione mi sento bene. E questo però non basta, perché le emozioni quelle ce le avevo anche prima, ma soprattutto ho imparato a comunicare, cioè a mettere in parola e non stare in quella condizione di vittima che non mi permetteva mai di dire che non stavo bene e continuare a subire. Ho imparato un po'... Credo che questo sia il rispetto per me stessa, quindi rispetto di me e cercare sempre di più a rispettare gli altri ascoltandoli.
Abbiamo parlato di Sex Education durante la prima parte della trasmissione, questo invece è un altro documentario, in realtà quella è una serie televisiva, qui stiamo parlando di Making of Love, lo citava la ragazza che è stata nostra ospite, e la regista si chiama Anna Poglio insieme a Lucio Basadonne ed è al telefono con noi. Buongiorno Anna, ben arrivata.
Buongiorno e grazie per essere qui e per l'invito.
Buongiorno Anna, allora anche da parte mia. Allora, stiamo parlando non solo di un documentario, giusto? Ci sono altre sfaccettature.
Sì, in realtà Making of Love è un progetto che comprende diverse cose. È partito come un documentario. Nel frattempo poi sono entrati i ragazzi in produzione, tra cui Piper che avete ascoltato prima, e, quattro ragazzi e quattro ragazze, e nel frattempo durante il lockdown diciamo che è stato scritto anche un libro che appunto si chiama Making of Love, parliamo di sesso, edito da Rizzoli, quindi diciamo che questo, questo progetto è in divenire. Sono successe tante cose, il progetto è mutato nel corso del tempo, però l'obiettivo è quello di portare l'educazione sessuale nelle scuole e parlare di corpi.
Il tutto è partito dalla Norvegia, dico bene?
No, il tutto è partito in Italia da un'idea mia e di Lucio, uh-huh. Siamo una coppia anche nella vita e poi ci siamo confrontati con colleghi diciamo all'estero, perché in Italia parlare di questo tema è ancora un tabù. Uh-huh. E soprattutto portarlo, di avere l'idea di portarlo nelle scuole. E quindi questo nostro amico norvegese, che è un produttore, insomma, ci ha dato delle indicazioni molto importanti per noi e poi siamo riusciti anche ad avere una produzione norvegese nel frattempo.
Quindi i vichinghi c'entravano in qualche modo, perché per completezza di informazione, siccome avevamo sto seme del vichingo da qualche parte, ho detto aspetta che ne parliamo. Quindi quattro ragazzi, quattro ragazze, sentiamo un'altra voce, perché alcune voci le abbiamo e le vogliamo condividere, prego.
Ciao, sono Matteo. Dopo Making of Love credo sia cambiata la mia attenzione nei confronti del linguaggio e della comunicazione. Per esempio, il sottotitolo del nostro libro è Parlare di sesso e credo sia importante parlarne proprio perché crea maggiore consapevolezza e porta maggiore attenzione nei confronti di dinamiche e di situazioni che molto spesso si danno per scontate. Il non detto porta sempre a dei dubbi, a delle domande che non hanno risposta e non credo sia possibile in un ambito così delicato come la sessualità. Bisogna sempre trovare le giuste parole e i giusti termini per parlare.
Ecco, su questo mi fermerei un attimo, perché uno dei temi sollevati dalla nostra prima ospite Christine era proprio,
tra poco.
Esatto, era proprio la scelta delle parole, chiamare le cose per quello che sono. È un tema importante anche che è emerso nel vostro lavoro, nel vostro documentario, Anna.
Sì, assolutamente. Intanto saluto anche Christine. Parlare le parole giuste, le parole che di solito vengono messe da parte, no? Perché la nostra cultura non gli dà una dignità e quindi non vedendole nasconde anche un contenuto che sta dietro. Quindi i ragazzi nella preparazione, prima di affrontare il discorso della sceneggiatura, quindi poi di scrivere il loro film di fiction, hanno affrontato dei laboratori e uno di questi è stato proprio sul linguaggio, quindi parole che non si possono dire, le parole che in qualche modo nascondono e invece tiriamole fuori, parliamo di corpo, parliamo di masturbazione, parliamo di orgasmo, usiamo i termini corretti senza dover appunto vergognarci né noi come adulti nell'utilizzare la terminologia corretta né i ragazzi facendolo solo di nascosto e quindi magari rivolgendosi alla pornografia, che al momento io e Lucio ci siamo resi conto che è l'unico strumento che i ragazzi hanno per per andare a informarsi, per andare a scoprirle queste parole che noi adulti nascondiamo, ecco, nell'educazione intendo.
Anna Poglio,
tradizionale.
Anna, prima di ascoltarci Roxette, ti volevo chiedere, c'è stato un momento di imbarazzo tra i ragazzi oppure non c'è stato ed è scivolato via così naturalmente?
Ma l'imbarazzo c'è stato sia da parte dei ragazzi che da parte nostra degli adulti,
okay.
Però è scivolato via.
Bene, torniamo tra poco, ci ascoltiamo una canzone di Roxette come giustamente annunciata da Mirko Bordoli e ancora parliamo di sesso in questa puntata di Tutorial. Allora, tema che sta coinvolgendo molte persone,
sì.
Sono arrivati veramente decine e decine di messaggi, non possiamo rispondere a tutti, però devo dire, registro gran parte di messaggi.
Il 95%,
direi di sì.
Anzi il 98%.
Sì, qualcuno in maniera assolutamente lecita dice, ma insomma non mi sembra il caso di parlare di queste tematiche a quest'ora del pomeriggio. Rispettiamo ovviamente tutte le opinioni, noi cerchiamo di parlarne, come qualcuno ci ha anche riconosciuto, anche con la massima
eleganza,
cercando ovviamente di parlare, ed è proprio uno dei temi sollevati dalle nostre ospiti, no? Parole che magari a volte fanno un po' paura, o magari questo tema lo lancio come idea, ne dobbiamo parlare solo dopo le 11 di sera?
Magari no.
Chi lo sa, questo è un altro argomento, noi cerchiamo di farlo in maniera molto, molto corretta, rispettando ovviamente anche le sensibilità di tutti.
Sì.
Però stiamo parlando di vita alla
esatto.
fine, no? La sessualità è la nostra vita, nasciamo grazie alla sessualità. Torniamo a Christine
Risa,
perché ci sono diversi messaggi anche per lei.
Christine. Ne leggo uno. Brava Christine, mi ha aiutato a smitizzare l'importanza dell'erezione e a capire che c'è molto più dell'atto in sé, insomma, del fare l'amore, ce lo scrive Roberto. Christine, una domanda. In questo marasma di informazioni che riusciamo a trovare in rete, queste informazioni possono farci sentire anche inadeguati sotto le coperte?
Ma sicuramente, qualcuno già prima citava la pornografia come fonte di informazione, adesso non voglio aprire un capitolo sui vantaggi o difetti della pornografia, ma tendenzialmente nella pornografia io vedo corpi perfetti, giovani, depilati, palestrati, lungilini, eccetera, e tra l'altro non solo nella pornografia ma anche nei film, cioè film di Hollywood, il mainstream ci presenta sempre un po' questo cliché, no? Io devo soddisfare certi attributi esterni affinché io possa godere del mio corpo, della mia vita. Vorrei proprio smitizzare un po' questo, no? Anche se ho una certa età, anche se non ho la tartaruga, anche se adesso mi avete censurato un po' sul parlare chiaro di pene o vagine eventualmente, ma il 95% delle persone me li sento dietro, no? Se i miei attributi fisici non sono come quelli che vedo nei film o nel porno, ho un po'
penso
la
che qualcosa
tendenza di armi magari indietro o la sensazione che c'è qualcosa che non va con me,
esatto,
no?
Esatto, stavo per dire esattamente questo. Allora, visti i tempi, abbiamo il notiziario tra poco, ma soprattutto abbiamo tra poco una sfida che vogliamo lanciare cambiando completamente discorso, però torneremo da Christine, torneremo anche dalla nostra seconda ospite,
Anna Poglio,
per cui abbiamo
restate
altri
con noi.
Tanti messaggi, davvero grazie, perché molti ci danno anche, come dire, la forza, il coraggio di proporre queste tematiche, è vero, molti messaggi hanno questa onda qua, Mirko.
Tantissimi, complimenti per l'argomento, ad esempio, purtroppo ancora oggi finti pudichi non vogliono parlarne, poi quando sono in villeggiatura, puntini puntini, noi stessi siamo frutti dell'amore e del sesso, è sempre esistito grazie al cielo, la cosa importante è che sia consenziente da parte di entrambe le parti, ce lo scrive Giancarlo, viva l'amore e il sesso, uno tra i tanti, poi veramente sono tantissimi felici di questa trasmissione.
C'è un'ascoltatrice che ci ascolta dal Bellinzonese, ci fa i complimenti per la chiarezza del linguaggio delle nostre ospiti, si fa ancora troppo fatica a parlarne, troppo spesso si mente.
Grazie anche a Roberta, grazie per l'interessante trasmissione, insomma uno dietro l'altro.
Cosa dire del sesso? È bello, fa bene, piace. È bello farlo con chi ami, è bello farlo con chi ti piace, certo, fino a che non trovi chi ami, lo fai con chi ti piace e ti stimola. quando hai chi ami, è bello farlo con la persona che ami. Quindi è uguale uomo, donna che sia, o stesso sesso o l'altro sesso, il sesso è bello e fa bene alla coppia e alle persone.
Io vorrei ricoinvolgere Anna Polio per capire se durante questo documentario che ha coinvolto Making of Love, lo ricordo, diversi ragazzi e ragazze, se c'è un momento per fare l'amore, se è emerso anche la necessità di codificare il momento in cui si può fare l'amore. Anna Polio.
Sì, eccomi. Codificare... In realtà i ragazzi sono stati molto, molto naturali durante tutto il processo della lavorazione, sia della sceneggiatura che quando sono stati coinvolti durante i workshop. È molto difficile, no, riuscire a uscire dagli stereotipi, sia per noi adulti che anche per i ragazzi, perché comunque ciascuno è figlio dei suoi tempi e anche della sua cultura. Quindi per riuscire a farlo, diciamo che loro hanno affrontato dei workshop sia fisici che anche teorici, e lì è uscito un po' diciamo tutto quello che in qualche modo potevano essere le loro resistenze, la loro non comprensione di alcune pratiche che in realtà sono presentate nella pornografia, sono presentate nella cultura, magari quella sotterranea, quella che non, di cui non si parla, ma che in realtà forma l'immaginario. E quindi la necessità, come abbiamo detto prima, di parlarne, di portare allo scoperto invece il piacere, il corpo, il consenso. Ecco, uno dei temi dell'amore è il consenso, e di questo non si finisce mai di conoscere e di imparare.
Brava.
Chiaro, chiaro, ci deve essere, come dire, la volontà, no? Il consenso è molto importante. Anna Polio, come facciamo a vedere questo documentario?
Il documentario e il film al momento sono fermi per via dell'emergenza sanitaria, esatto, perché i cinema sono ancora chiusi. Il film sarebbe dovuto uscire, diciamo, il film dei ragazzi si chiama Donella Sindrome di Eva, un film di fiction, e sarebbe dovuto uscire ad aprile del 2019, è stato rimandato un paio di volte, e quindi attendiamo pazientemente che riaprano i cinema, così come per il documentario.
Mentre il libro è già disponibile, questo libro pubblicato da Rizzoli.
Il libro è disponibile, sì,
benissimo,
esatto.
Benissimo.
Anya, abbiamo ancora una terza testimonianza
di
un ragazzo che ha partecipato al vostro progetto.
E poi ci salutiamo, prego.
Ciao, sono Phil e Making of Love mi ha aiutato a mettermi in relazione sia con il mio corpo, quindi dal punto di vista fisico-sensoriale, sia con l'altra persona, anche solo banalmente parlare prima di un rapporto, di quello che piace o non piace, o interessarsi appunto all'altro, imparare a mettersi proprio in relazione con i desideri e viversi la sessualità da un punto di vista appunto anche, perché no, di sperimentazione, in modo giocoso, in modo complice.
Anna, un commento magari su questa testimonianza?
Lui è Filippo, diciamo che è fondamentale mettersi in relazione con l'altro attraverso l'ascolto. Noi l'abbiamo fatto durante tutto il percorso. Questo è un progetto che dura da quasi 3 anni. I ragazzi sono entrati in produzione quasi 2 anni fa, perché io e Lucio abbiamo sentito l'esigenza di ascoltarli, di ascoltare le loro necessità e il bisogno di relazione, di consenso, di parlare di amore, di parlare di corpi è fortissimo nei ragazzi.
Ci scrive un'ascoltatrice, poi la salutiamo. Anna, complimenti, argomento delicato ma affrontato con discrezione e delicatezza per tutti. Sono anziana ma vi sto ascoltando con molta attenzione, grazie. Cerchiamo di non essere bacchettoni, ci scrive questa ascoltatrice.
Che bello.
Grazie, grazie Anna Polio, buon lavoro, a presto.
Buon anno, auguri.
A presto.
Ciao Anna.
Buon anno.
Allora, siamo ancora con Christine Ries, pedagogista sessuale, lo ricordo, e abbiamo ancora qualche domanda per lei prima di andare oltre. Andremo anche un po' in giro per il mondo a capire come viene vissuto questo tema che ovviamente unisce tutti gli esseri umani. Prima abbiamo accennato un po' a quest'epoca, un'epoca che ha cancellato tante cose, ha cancellato gli abbracci, ha cancellato molto, e quindi voglio capire anche la relazione tra Covid e sessualità, che cosa emerge in questo momento? Sospiro di Christine, che è molto chiaro.
Sospiro di Christine, sì, perché diciamo il Covid per me personalmente ha tolto proprio il mio tema che mi sta a cuore, cioè l'approccio, l'entrare in contatto, l'entrare in un contatto presente, attento, leggere l'altro magari attraverso il contatto fisico, no? E questo anno passato a distanza lascia il segno. Incontro sempre più persone che ne soffrono, ecco, questo sì, sicuramente. Dall'altra parte è stato anche un anno che ci ha dato la possibilità di magari di reinventarci, di trovare altri modi per dialogare, per anche, entrare in contatto.
Anche all'interno
oppure
delle...
quello che è anche interessante, sì, che tante persone dicono: vabbè, allora cerco di approfondire magari la mia percezione, il mio vissuto, imparare a conoscere meglio me stessa, imparare a capire come io funziono, per poterlo anche trasmettere al partner o alla partner con la quale che poi prima o poi mi potrò finalmente di nuovo relazionare, sì, non in modo virtuale, ma
anche,
in modo,
anche all'interno di una coppia, no? All'interno di una coppia che ha vissuto lunghi periodi di convivenza forzata, perché i tempi normali non prevedevano tutta questa convivenza, quindi magari qualcosa è emerso, anche qualcosa di positivo, immagino, qualche riscoperta, no? All'interno del ménage di coppia.
Spero di sì. Ci sono coppie che ne escono rafforzate da questo periodo di lockdown, home office, eccetera. Ci sono però anche coppie che realizzano magari...
che il cammino è finito. Pur
essendo assieme, che il cammino magari è finito. Cioè, noi evolviamo nella nostra vita, cambiamo tutto, cambiamo non solo i vestiti, ma cambiamo anche la nostra conoscenza, la nostra percezione di noi stessi, i nostri desideri. E tante persone vengono da me con la sensazione: ma sono arrivata nel classico mezzo del cammino di nostra vita, ma non ho la sensazione che è tutto qui, ci sarà tant'altro da scoprire. E infatti il potenziale dell'essere umano è incredibile, è tantissimo, cioè abbiamo soltanto toccato la punta dell'iceberg, sì, no? Per quello che è vivibile col nostro corpo.
Christine, ti salutiamo con questo messaggio. Buongiorno, sono felicissima di aver conosciuto Christine e il Salotto di Piacere Donna. Grazie a questo ho potuto approfondire e scoprire nuove cose sul nostro corpo, sia maschile che femminile, anatomia e funzionalità della sessualità che nessuno ci ha mai spiegato. E ho passato i 50 anni da un po', allibita di chi dice che non sono questi gli orari per parlarne. Per caso ne dobbiamo parlare a mezzanotte quando tutti dormono? Grazie Christine, grazie a voi che ne parlate. La sessualità non ha niente a che vedere con la pornografia, quindi è assolutamente importante parlarne, visto che tutti noi riceviamo la vita proprio tramite un atto d'amore e sessuale.
Lungi da noi l'essere volgari, non è nel nostro stile e sicuramente non sentirete mai volgarità su Rete 1. Christine, un consiglio per chiudere, alla luce di quello che ci siamo detti, delle reazioni del pubblico, davvero molto molto belle, molto molto appassionate, cosa si può dire in questo 2021 parlando di sessualità?
Un consiglio da cuore è proprio quello di non aver timore, lasciatevi sorprendere da quello che possiamo ancora aggiungere. Io non so quante volte ho sentito la frase: ma questo non me l'ha mai detto nessuno, ma che meraviglia io posso vivere col mio corpo, no? Quindi lasciatevi, siate sempre curiosi, anche di avere il coraggio magari di e perché no, andare a scuola di sesso, di sessualità, mm-hmm. no? Cioè, ci sono scuole per ogni ambito, dalla scuola di guida alle scuole di cucina, eccetera, eccetera. Cioè, per ogni tema c'è un posto dove posso informarmi, quindi avere proprio il coraggio di aprire la porta, varcare la soglia e lasciarsi meravigliare, ecco, anche se magari ci fa paura all'inizio.
Grazie Christine Ries, pedagogista sessuale, sexological body worker, piaceredonna.ch, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi
e alla prossima.
Grazie per l'invito e alla prossima.
Auguri Christine.
Arrivederci. Ciao, arrivederci.